Dal Vangelo secondo Matteo. I farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettervi alla prova? Mostratemi la moneta». Gli presentarono un denaro. Gli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Prendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Parola del Signore.
Carissimi, questa frase: dare a Cesare quello che è di Cesare, dare a Dio quello che è di Dio, una divisione che ha attraversato la storia del cristianesimo, soprattutto a partire dalla riconciliazione del popolo cristiano con l'impero romano. Ecco, il rischio è appunto di ridurre questa frase a uno slogan, come spesso si sente, senza riuscire ad andare oltre la superficie di questa affermazione, che nel suo senso letterale è chiara, è evidente, è quasi scontata. Noi viviamo in un mondo dove contemporaneamente esistono questi due poteri, tra virgolette, potremmo dire queste due dimensioni: la dimensione materiale, che si struttura, si organizza in una società politica, in una società culturale, in una società scientifica, e poi abbiamo una dimensione spirituale che si organizza attorno a una fede in Dio, Signore della storia. Certo, al tempo di Gesù, quando la domanda viene posta, il tema era scottante perché il popolo ebraico era sotto il dominio politico dell'impero romano, e noi sappiamo che gli imperi conquistano i popoli, li dominano per farsi pagare delle tasse, per prendere dei soldi. Insomma, anche oggi avviene così. Il potere è sempre a caccia di soldi, di tributi, le conquiste. Quando leggiamo i giornali ancora oggi, con tutte quelle difficoltà geopolitiche che ci sono dietro, che cosa c'è? L'approvvigionamento di beni materiali che possono garantire un benessere a coloro che detengono il potere. Quindi abbiamo questi oleodotti, abbiamo adesso queste ricerche nel Mediterraneo di pozzi petroliferi, abbiamo venti di guerra, ma tutto è fatto sempre in funzione, come dite a Milano, dei danè. Chi regge il mondo sono i danè. E quindi i farisei, che sono molto sensibili ai danè, dicono: «Ma insomma, ma noi queste tasse dobbiamo pagarle o no? Perché questi sono degli usurpatori. Vengono qui per sfruttarci, invece noi abbiamo un re, un signore che è Dio. Dobbiamo rendere a lui». Ecco, la risposta di Gesù non è salomonica: date a Cesare quello che è di Cesare e date a Dio quello che è di Dio. Io credo che ci sia un significato molto più profondo. Dite: «Va bene, ma voi vi siete organizzati in società, avete strutturato il vostro regno appoggiandovi ai romani, e allora adesso pagate il tributo che è la vostra collaborazione, la vostra sottomissione, oppure il fatto che non potete farne a meno, quindi la tassa pagatela, però nello stesso tempo dovete cercare come vi preoccupate appunto di vivere in armonia e non lasciarvi sopraffare e distruggere dai romani nel caso non pagaste le tasse, cercate di vivere in armonia con Dio. Date a Dio quello che è di Dio. Allora, carissimi, noi tutti in questo momento viviamo in questa duplice dimensione. Viviamo dentro una società organizzata e strutturata che ha le sue leggi, i suoi riferimenti, le sue procedure, una società verso la quale noi tutti siamo impegnati, verso la quale portiamo il nostro contributo di credenti, di uomini impegnati anche nel sociale, nel culturale, ma con l'attenzione e la priorità di dover sempre fare riferimento a Dio. Ecco, il cristiano chi è? È quindi colui che nel suo agire nel mondo, che è organizzato da un potere politico, ha come riferimento prioritario Dio, e tutto quello che fa e sceglie lo deve fare in armonia con la volontà di Dio. Tra l'altro il brano ci dice che la divisione tra potere temporale e potere spirituale nella visione ebraica cristiana è solo apparente. In realtà il nostro Dio è il Dio della storia, che guida la storia anche a insaputa degli uomini. La prima lettura ce lo ricordava. Dice il Signore: io l'ho preso per la destra per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte e nessun portone rimarrà chiuso. Io ti ho preso, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Quindi Dio, capite, guida la storia a volte in modo che a noi appare contraddittorio, perché ha chiamato Ciro a distruggere i babilonesi e a liberare il popolo dalla schiavitù. È difficile per noi riuscire a capire che dentro questa quotidianità che viviamo, dentro questa storia che viviamo, il Signore si muove a sua discrezione, con scelte, criteri, eventi, fatti che a noi sfuggono, ma che sul lungo periodo possono portare dei frutti. Noi, carissimi, io per primo mi rendo conto, siamo tutti così concentrati sul nostro ombelico che dalla mattina alla sera non vediamo altri che i nostri piccoli problemi personali, che per noi sono grandi. Me lo dice uno che in questi ultimi anni sta attraversando un sacco di malattie, per cui anche senza volerlo, anche se vuoi fare degli sforzi ma non ci riesci, la tua attenzione è catturata dal tuo bisogno materiale, la nostra intelligenza è catturata dalle situazioni concrete delle persone che ci frequentano. Adesso che c'è questo Covid, tutta la nostra intelligenza è assorbita da questo fatto, da questo evento, e ci sforziamo di trovare noi una soluzione, spesso e volentieri dimenticando, come dice un proverbio popolare, non cade foglia che Dio non voglia. Noi come credenti dovremmo sempre, comunque, all'interno delle contingenze che siamo chiamati a vivere, cercare la trama spirituale che Dio tesse attraverso le sue azioni. Ognuno di noi nella vita si imbatte a volte in fatti, espressioni, poesie, parole suggestive che si imprimono nella nostra mente. Quando ero un giovane ricercatore esistenziale, ricercatore della verità, e quindi mi sono affacciato al mondo cattolico per cercare di scoprire la verità che il cattolicesimo proponeva. E ricordo che in un corso di esegesi con Monsignor Ravasi, commentando un salmo, laddove dice: in un giorno e una notte mi recidi dall'ordito. Ecco, lui metteva in evidenza come, secondo la visione biblica, la trama esistenziale di ogni credente si sviluppa al rovescio del tappeto. Cioè il tessitore tesse e noi del tappeto non vediamo il disegno finale, vediamo il groviglio di fili e di nodi. Quando il tappeto è terminato, si recidono tutti i fili, si gira e si vede il disegno. Carissimi, quello che riusciamo a vedere è solo il rovescio della nostra vita. Ma la fede è quella forza che ci dice che quel rovescio, anche se invisibile agli occhi della nostra razionalità, ha una trama, ha una logica, ha un significato, ha una struttura bellissima. Certamente a noi sfugge, ma non sfugge a colui che tesse e intesse le nostre vite. Non può farlo da solo il Signore. Il Signore costruisce la casa, dice il salmista, se noi collaboriamo con Lui. Noi siamo chiamati dalla mattina alla sera a collaborare con Lui per costruire la nostra casa, per costruire la trama della nostra esistenza. Come? Interagendo appunto con fede all'agire del Dio della storia che si esprime e guida le nostre vite anche quando apparentemente i fatti sembrano contraddire. Io credo che accogliere l'invito di Gesù, dare a Dio quello che è di Dio, significa questo: dare a Dio la fiducia necessaria perché Lui compia la sua opera di salvezza in noi. Ecco, diamogli fiducia, abbandoniamoci alla sua trama, abbandoniamoci al suo misterioso disegno di amore. Sia lodato Gesù Cristo.